giardino di Albert.
Acqua, canneti, prati umidi, litorali sabbiosi e un'enorme biodiversità, solo in parte percepibile ad un orecchio attento. Quella che sentite è la voce delle bolle di Magadino, il suono di un territorio relativamente piccolo, poco più di 2 km², che ospita la più grande varietà di flora e fauna del Ticino. Qui ogni anno centinaia di specie di uccelli in volo da paesi lontani fanno tappa. Buonasera ad Alessandra Bonzi, quest'oggi al Giardino di Albert parleremo di migrazione e lo spunto è un volume, da poco pubblicato, che si intitola In volo tra Africa ed Europa. Autori del libro Roberto Lardelli e Chiara Scandolara, entrambi ornitologi per Ficedula. Roberto Lardelli iniziò lo studio della migrazione degli uccelli alle bolle di Magadino a inizio anni 80, quando venne istituita la stazione di inanellamento. E Chiara Scandolara si aggiunse al gruppo di lavoro 20 anni dopo. Entrambi, lavorando insieme per 20 anni su questo fenomeno, hanno deciso di dar vita a una pubblicazione che non fosse solo per gli addetti ai lavori, ma anche divulgativa, per far comprendere l'importanza delle bolle di Magadino per la sosta degli uccelli migratori. Chiara Scandolara, ornitologa di Ficedula.
L'avifauna delle bolle di Magadino comprende oltre 300 specie, siamo a 313 specie, è un numero elevatissimo rispetto al panorama della Svizzera e anche al panorama europeo. Questo soprattutto per due motivi: uno, la posizione centrale delle bolle di Magadino all'interno dell'arco alpino, siamo praticamente l'unica zona umida insieme a Pian di Spagna che è subito a sud della catena ecologica rappresentata dalle Alpi, quindi gli uccelli soprattutto in primavera nei loro voli devono attraversare le Alpi, per cui hanno bisogno di aree di sosta dove arrivando da sud si fermano, dei veri e propri autogrill dove stanno magari qualche giorno, ingrassano e poi ripartono. E poi dobbiamo pensare che siamo ancora comunque in area, diciamo così, mediterranea dal punto di vista biogeografico, per cui ci sono tutti questi fattori che influiscono sul fatto che le bolle siano un ambiente ricchissimo. Anche perché si sono formate dalla confluenza del Ticino con la Verzasca, che sono due fiumi che hanno dei caratteri abbastanza diversi, quindi uno più propriamente sabbioso e l'altro più torrentizio con sassi, ciottoli, eccetera. E tutto questo con la loro confluenza ha fatto sì che si formassero tantissimi ambienti diversi.
La presenza di questi ambienti così diversi, i delta dei due fiumi separati da una striscia di lago che si incunea tra le paludi, la cosiddetta bolla rossa, favorisce l'esistenza di numerose nicchie ecologiche, per un totale di circa 3.500 specie censite, alcune presenti solo alle bolle di Magadino. È una sorta di autogrill in cui c'è cibo per tutti e ci sono servizi per tutti. Qual è la specie che arriva da più lontano e poi va tanto ancora lontano oltre le bolle di Magadino?
Gli esempi sono tantissimi, perché sicuramente gli uccelli come animali migratori sono quelli che offrono degli esempi pazzeschi di voli, di viaggi, eccetera. Posso prendere l'esempio della specie che abbiamo scelto per la copertina di questo libro, che se vogliamo è una specie magari non è tanto colorata, ecco, è una specie che magari può sembrare un po' insignificante, però è un forapaglie comune, è una specie che non nidifica da noi, però ogni anno transita dalle bolle di Magadino, pesa circa 16-18 grammi e ogni anno compie 10.000 chilometri, quindi per questa specie noi abbiamo le bolle di Magadino che sono un vero e proprio autogrill, nel senso che ogni anno i forapaglie comuni arrivano dall'Africa, transitano dalla Svizzera italiana e poi riprendono a volare verso le aree di nidificazione che sono situate ad esempio nell'Europa centrale. È l'esempio di specie per le quali noi abbiamo una grande responsabilità, perché noi abbiamo tutta una serie di uccelli che nidificano da noi e possiamo pensare che sono, tra virgolette, nostri. Lo dico molto tra virgolette perché ci sono poi delle specie che da noi stanno solo 3-4 mesi, il resto dell'anno sono in Africa o sono lungo le rotte di migrazione, e questo è anche il motivo per il quale il titolo del libro è In volo tra Africa ed Europa. Ho voluto mettere prima l'Africa per evitare anche di avere un po' questa visione che è sempre un pochino europocentrica, che noi pensiamo le rondini che arrivano solo nelle nostre, il cuculo che arriva al nostro. In verità non è propriamente così, nel senso che molte specie sono più africane che nostre, perché da noi ci stanno veramente poco.
Le bolle di Magadino quindi sono un vero e proprio scalo strategico tra Africa ed Europa. Dal punto di vista scientifico, quest'area è fondamentale soprattutto in primavera, quando si manifesta un fenomeno che gli addetti ai lavori chiamano blocco della migrazione. Questo fenomeno è marcato nelle aree situate a ridosso delle grandi barriere geografiche, e le bolle di Magadino, essendo situate a sud della catena alpina, ne sono un esempio. Il blocco della migrazione si verifica quando le Alpi, a causa di condizioni atmosferiche avverse, diventano delle vere e proprie barriere naturali invalicabili, che obbligano i migratori a fermarsi e a far sosta finché le condizioni atmosferiche non consentano loro di ripartire. Quando si verifica questo blocco della migrazione, i migratori si raggruppano in prati e canneti, e in queste situazioni si possono fare osservazioni molto interessanti. Ma torniamo da Chiara Scandolara e a una delle sue specie preferite, il forapaglie comune. Un uccellino piccolo piccolo ma estremamente forte. Il forapaglie comune sverna, pensate, nell'Africa subsahariana, arrivando fino allo Zambia. 10.000 km di volo per un uccellino che pesa poco più di 16 grammi. Incredibile a pensarci.
Sono delle cose che per noi sono sicuramente molto impressionanti. In verità gli uccelli migratori sono proprio, diciamo, creati per volare, quindi nel corso dell'evoluzione hanno tutta una serie di accorgimenti, ma ad esempio le ali lunghe e appuntite, come quelle della rondine, dei rondoni, dei balestrucci. Quindi più una specie ha le ali appuntite, ovviamente vola meglio. Le rondini, i rondoni, i balestrucci hanno delle zampe molto corte perché non gli servono, stanno sempre in volo. Addirittura ci sono degli studi che comunque fanno vedere come il cervello degli uccelli migratori anche sia più piccolo rispetto agli uccelli che devono volare di meno. Quindi questo non vuol dire ovviamente che siano meno intelligenti, però tutta una serie di accorgimenti che fanno sì che per loro comunque una cosa che a noi ovviamente sembra incredibile, per loro è tra virgolette abbastanza normale. Per gli uccelli possiamo stimare, comunque per i piccoli passeriformi, che possono fare 200, 250, anche 270 chilometri al giorno.
Non esiste punto della Terra che non sia interessato dai movimenti e dai viaggi degli uccelli, e non c'è periodo dell'anno in cui essi non si spostino. Uno degli aspetti più affascinanti dei migratori è senza dubbio la loro capacità di ritrovare ogni anno la strada per tornare a casa e, come avviene in molte specie, nidificare nello stesso posto in cui avevano nidificato l'anno precedente. Pensate a quando ogni primavera aspettiamo che le rondini facciano ritorno sui tralicci della corrente accanto a casa nostra, o speriamo di vederle ripopolare il nido che avevano costruito l'anno prima nel sottotetto. E che delusione se non le vediamo arrivare. Chiara Scandolara, tra l'altro, la migrazione, scrivete voi nel libro, è un concetto scontato che ci è familiare sin da bambini, però è una scoperta relativamente recente nella storia della scienza.
Sì, è vero, nel senso adesso tutti i bambini, anche alle elementari o anche prima, magari vedono che arriva la rondine e se gli chiedi dove va la rondine in inverno dicono va al caldo o va in Africa. Però dobbiamo pensare che fino a poco più di 200 anni fa praticamente gli uomini vedevano uccelli che comparivano e poi a un certo punto durante l'anno vedevano che scomparivano. E non avevano subito idea del fenomeno migratorio. Se noi andiamo indietro nella storia così dello studio scientifico, diciamo, possiamo risalire anche Aristotele, che era un grande filosofo ma era anche molto curioso del mondo della natura. Lui addirittura viveva nell'antica Grecia, insomma, e da lui in inverno c'era il pettirosso. A un certo punto il pettirosso spariva e arrivava il codirosso comune. Quindi Aristotele ha pensato: al codirosso si trasforma in pettirosso e poi il pettirosso si trasforma in codirosso. E questa teoria a noi sembra molto, diciamo così, fantasiosa adesso, però lui aveva ideato tutta una serie di esempi. Non so, la capinera diventava il beccafico, quindi anche lì un migratore a corto raggio che si, diciamo, trasformava in un migratore a lungo raggio, no?
E come si è iniziato e come si è passato da una teoria alla scienza della migrazione, diciamo?
Ma la prima cosa ovviamente è quella che facciamo un po' noi tutti, cioè l'osservazione, nel senso che le persone hanno iniziato a vedere certi uccelli quando arrivavano e quando scomparivano, e quindi magari anche con i viaggi, magari andavano altrove, vedevano che le stesse specie erano lì, eccetera. Quindi il primo metodo sicuramente è stata l'osservazione. Poi ci sono stati degli ornitologi, ad esempio, che per confutare la teoria dell'ibernazione delle rondini hanno fatto degli esperimenti. Quindi lì è partito, diciamo, quello che è il metodo scientifico, cioè si fa un'ipotesi, si fanno delle prove e poi si vede se l'ipotesi sta in piedi o no. Per cui, ad esempio, per vedere se l'ibernazione delle rondine e degli uccelli era una cosa vera o no, cosa hanno fatto? Beh, il primo, Buffon, ha preso una rondine, l'ha immersa in acqua per vedere se sopravviveva, e la rondine ovviamente è morta. Poi c'è stato un altro ornitologo che ha preparato una stanza con tipo stanza proprio un canneto con uno stagno, dei sassi, delle cannucce di palude, e ha lanciato dentro delle rondine e ha aspettato per vedere se si ibernavano, ma ovviamente non è successo niente.
Sembrano teorie e tentativi strampalati quelli dei naturalisti del passato. Chiara Scandolara ci ha raccontato di Georges de Buffon e John Hunter, ma la storia della migrazione ci racconta di tante altre ipotesi o teorie che oggi ci sembrano quantomeno fantasiose. Eppure fu solo nel 1854 che Carl Jakob Sundenvall, uno zoologo e ornitologo svedese, dichiarò all'Accademia Reale delle Scienze che gli uccelli migrano. Arriviamo a noi, arriviamo ad oggi. Come si studia la migrazione?
La migrazione attualmente utilizza ancora il metodo dell'inanellamento per quanto riguarda le specie, diciamo, più piccole, e questo libro appunto fa una panoramica di quello che si è scoperto in 40 anni di inanellamento alle bolle di Magadino. Però oltre a questo, ovviamente con la tecnologia ci sono tutta una serie di strumenti che ci sono venuti incontro negli anni, per cui per le specie di grosse dimensioni si possono usare ad esempio i trasmettitori satellitari. Quindi, non so, probabilmente tutti magari avete visto dei tracciati di cicogna bianca, di rapaci, diurni e notturni, che permettono, per il loro peso, di poter avere un trasmettitore satellitare che chiaramente dà delle informazioni che fino a pochi anni fa erano assolutamente impensabili. Per quanto riguarda i piccoli passeriformi, ci sono delle nuove tecniche. In particolare, ad esempio, in Ticino abbiamo studiato la migrazione della rondine con dei dispositivi che si chiamano geolocalizzatori. E sono dei dispositivi che, a differenza dei trasmettitori satellitari, non trasmettono niente, perché devono essere messi su un uccello che pesa 18-20 grammi. Per cui il peso della batteria, che è quello che causa grosso peso all'animale, non può essere, diciamo, oltre un certo limite. Però questi geolocalizzatori, che abbiamo anche aiutato a sviluppare, pesano ormai mezzo grammo e possono essere posizionati su individui che vanno in Africa, però non trasmettono i dati. Bisogna aspettare l'anno successivo che l'animale torna dalla migrazione per recuperare l'animale, ricatturarlo, togliere il dispositivo e scaricare solo in quel momento i dati.
Che questo, Chiara, è un po' il mestiere che fai tu anche, no? Da tanti anni. Le rondini sono un po' la tua passione.
Questo l'ho fatto per la mia tesi di dottorato, che adesso è conclusa, e era un progetto particolare, un po' a sé stante, quindi adesso non abbiamo un progetto in corso sulla rondine, però ad esempio Roberto Lardelli ha un progetto con questi geolocalizzatori sui rondoni pallidi a Locarno. Rondone pallido è un po' una rarità, sappiamo, nella Svizzera, nel senso che fino all'anno scorso nidificava solo nella Svizzera italiana, e c'è solo una colonia che si trova in un'unica chiesa a Locarno, la chiesa di Sant'Antonio, e lì abbiamo un progetto già da diversi anni, abbiamo scoperto delle cose incredibili su questi rondoni pallidi. Sono degli animali che vanno nell'Africa centrale, e per le rondini abbiamo dei dati di rondini che dall'Africa centrale arrivavano sul piano di Magadino in 20-25 giorni, ma per i rondoni abbiamo dei dati di rondoni che arrivano in meno di 10 giorni.
Caspita.
Quindi veramente sono animali fatti per volare, che dormono anche in volo e quindi non si riposano mai, per cui loro possono continuare anche a volare di notte.
Chiara, senti, in tutti questi anni di studio della migrazione, di passaggi di uccelli dalle bolle di Magadino, qual è la sorpresa più grande?
È molto difficile rispondere a questa domanda. Io devo dire che a me, dopo tanti anni, emoziona ancora quando prendo un pettirosso, quando prendo, non ho bisogno della rarità, ecco, nel senso che, e poi secondo me il momento più bello è quando comunque dopo che ho inanellato, fatto le misure, che è un processo che dura pochissimi minuti, no? 1-2 minuti al massimo. Il momento più bello è sempre quando lascio andare l'animale, ecco. Per cui momenti belli ce ne sono tanti, però sono contenta perché dopo 20 anni io mi emoziono ancora per tutte le specie, non ho bisogno, ecco, della rarità.
In volo tra Africa ed Europa è il frutto, come abbiamo già detto in precedenza, di una serie di ricerche portate avanti per quasi 40 anni. La quantità di dati raccolti in questi anni è impressionante. I progetti portati a termine e quelli in corso sono davvero tanti. Certo, alla base di tutto c'è la passione per il fenomeno della migrazione. Ma a cosa serve questa mole di dati? E a cosa serve studiare e individuare le rotte degli uccelli migratori? Ancora Chiara Scandolara, ornitologa di Ficedula.
Tutti i progetti che abbiamo fatto hanno anche una valenza dal punto di vista della conservazione degli uccelli, che per me è anche una cosa fondamentale. Cioè, quello che mi piace nel mio lavoro è che faccio degli studi, ma poi riesco a fare anche la parte applicativa. Quindi spero di fare qualcosa di utile poi per la natura, no? Ad esempio, una cosa che posso citare è che per ogni specie noi abbiamo potuto analizzare le preferenze ambientali. Questo dà delle indicazioni per la gestione della riserva delle bolle di Magadino. Per cui, ad esempio, il pettazzurro, una specie abbastanza rara, lui ama un certo tipo di canneto, che è un canneto anche molto ricco di strutture orizzontali, e queste strutture si formano quando il canneto non è gestito, non è falciato per almeno 2-3 anni. Stessa cosa ad esempio per la nidificazione del tarabusino, che è un raro ordeide che comunque ha una buona popolazione nelle bolle di Magadino, per cui ecco, questo lavoro dà anche un'idea gestionale poi per come gestire la riserva. Un altro esempio che posso fare: questo inverno nelle bolle settentrionali è stato fatto un grosso lavoro di taglio di salici. E chiaramente, se una persona passa di lì, pensa che magari si sta distruggendo la natura. In verità i salici stanno molto crescendo, e a discapito del canneto, che invece è l'ambiente più importante per la migrazione e anche per molte specie della riserva. Per cui un intervento che può sembrare invasivo e negativo, in verità è un intervento che viene fatto per favorire le specie che hanno più bisogno.
Conservando le bolle di Magadino e garantendo la tranquillità e una corretta gestione della riserva, quindi, proteggiamo anche le popolazioni di uccelli migratori di tutto il continente. È sempre una questione di equilibrio e di rispetto, ed è da sempre una sfida. L'agricoltura intensiva, i disturbi antropici, l'inquinamento luminoso, l'introduzione di specie alloctone, il cambiamento climatico. Basta uno solo di questi elementi a mettere in pericolo l'intero sistema e a rompere l'equilibrio. E purtroppo questo sta già accadendo.
Ci sono anche delle specie che magari abbiamo trovato anche in inverno, e fino a pochi anni fa invece dovevano andare a svernare in Africa. Quest'anno, ad esempio, è stato preso un canareccione il 30 di marzo, con un mese in anticipo sulla data media di arrivo, per cui è chiaro che gli uccelli stanno cercando di ambientarsi un po' ai cambiamenti, e non sono solo cambiamenti nelle date di arrivo, ma ovviamente dobbiamo pensare che ad esempio con la desertificazione si trovano ad affrontare magari un'oasi che un anno c'era, dove andavano a rifornirsi, magari l'anno dopo non c'è più.
E proprio a questo proposito, un paio di mesi fa sono stati pubblicati i risultati di uno studio condotto da due ricercatrici dell'Università di Helsinki, Emma Lina Maria Kangas e Laura Bosco, e sostenuto dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica. A causa dei cambiamenti climatici, negli ultimi 30 anni due terzi degli uccelli europei si sono spostati in aree più fresche, soprattutto a nord e a est, in media di 100 chilometri. Ma questi spostamenti si scontrano con ostacoli come catene montuose e oceani. Si è visto per esempio che le comunità di uccelli che si sono spostate maggiormente erano situate più lontane dalla costa. Questo indica che i litorali funzionano come barriere e impediscono alle comunità di uccelli di stare al passo con i cambiamenti climatici. Ovvero, alcune di queste comunità rischiano anche di estinguersi perché diventano delle comunità uniche che non riescono a spostarsi quanto dovrebbero. Ho raggiunto telefonicamente uno dei ricercatori che hanno partecipato allo studio, l'ornitologo Marco Gustin.
Dunque, abbiamo analizzato i dati attraverso l'analisi di due atlanti che sono stati svolti in Europa, uno negli anni 80 e uno un po' più recentemente, diciamo intorno al 2010. E questi due atlanti, che si chiamano EBA 1 e EBA 2, dove diciamo è stata presa in considerazione la distribuzione degli uccelli nidificanti in Europa, quindi due set di dati molto robusti perché hanno partecipato migliaia di persone alla loro raccolta, e quindi diciamo è stata analizzata lo spostamento spazio-temporale soprattutto nella composizione delle due comunità, cioè quella degli anni 80 e quella più recente. E quindi sono stati definiti in particolare gli spostamenti della composizione di queste comunità in Europa a partire da questi due diversi decenni, diciamo.
E che differenze ci sono? Che cosa avete scoperto? Ci fai degli esempi pratici?
Ma abbiamo scoperto che alcune comunità rispetto agli anni Ottanta avevano cambiato completamente la composizione delle specie. In altre situazioni invece questa composizione era meno cambiata, diciamo, dal punto di vista del numero di specie presenti all'interno di quella comunità. Comunque l'obiettivo principale di questo studio è stato quello di quantificare come queste barriere influenzino la distanza geografica e anche la direzione degli spostamenti della composizione di queste comunità in un continente che è quello europeo.
Ce lo fai un esempio pratico per capire come queste barriere climatiche appunto diventano delle barriere?
Diventano delle barriere in alcuni casi, come nell'esempio finlandese, alcune di queste specie come non so il picchio moratore, il picchio rosso mezzano, una serie di specie di picchi che normalmente sono residenti, o la cincia bigia che è una sorta di piccolo passeriforme, diciamo del gruppo della famiglia della cincia allegra per intenderci, hanno trovato e trovano tuttora delle difficoltà a spostarsi per seguire al meglio la temperatura e quindi a spostarsi in maniera più adeguata dalla Svezia verso i paesi baltici, proprio a causa del fatto che hanno una barriera geografica che è quella costituita dal Mar Baltico.
I risultati di questo studio quindi sono importanti per comprendere meglio le possibili conseguenze del cambiamento climatico sull'avifauna europea. Le comunità di uccelli che incontrano ostacoli rischiano di dover affrontare condizioni climatiche inadatte, senza potersi spostare in aree più favorevoli per loro. In Svizzera le specie come il cardellino dalle ali bianche, la pernice bianca o lo spioncello, che sono ben adattati agli habitat alpini, preferiscono rimanere nelle condizioni con cui hanno familiarità e potrebbero, ad esempio, trovarsi bloccati e non riuscire a volare a quote più basse per attraversare le valli.
Le rotte seguite dai migratori sono il risultato di migliaia di anni di evoluzione naturale ed è per questo che gli uccelli migratori sono sentinelle efficaci dei cambiamenti climatici. Sta a noi agire e lavorare affinché l'ambiente possa continuare ad essere favorevole alla loro conservazione. Grazie ai miei ospiti Chiara Scandolara e Marco Gustin e grazie a Roberto Rossinelli per l'assistenza tecnica. Buona serata.